La rassegna stampa di Radio Yulm.
Un buongiorno a tutti dalla rassegna stampa di Radio Yulm. Oggi mercoledì 13 novembre, un saluto da una Milano soleggiata e anche molto fredda. Ringrazio il mio collega Pablo, la regista Stella e l'altra mia collega Sabrina per lo sport.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E vi ricordo che potete contattarci al numero 331 14 38 923 su WhatsApp e sui nostri social come Radio Yulm, Instagram e TikTok.
Tra le principali notizie di oggi, Musk contro le toghe rosse in Italia, nomine UE rinviate a fine settimana, Germania alle urne, USA la sicurezza alla governatrice dopo che sparò al proprio cane. Cronaca, Agata trova un chirurgo su TikTok e le costa la vita per un intervento al naso. Hamas protestano insieme alla CGIL, summit sul clima a Baku. Chiesa entra nel digitale per il giubileo 2025, la vendita dei farmaci in Italia, giovani a rischio tra fumo e obesità.
Facciamo un augurio ai laureati di questa settimana. Settimana scorsa era la settimana delle lauree. Vi ricordo che potete contattarci appunto su WhatsApp 331 14 38 923 e sui nostri social come Radio Yulm. Ci sentiamo tra pochissimo con il confronto delle prime pagine. Iniziamo con il Corriere della Sera. Titolo di oggi è Musk contro i giudici italiani. Via i magistrati anti-Albania. Salvini applaude l'allarme di opposizione e dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Come abbiamo detto prima, tantissime notizie. Il Corriere della Sera inizia con il caso di Musk contro appunto i giudici italiani. Non è l'unica notizia in prima pagina di oggi. Ad esempio, negli Stati Uniti, la sicurezza alla governatrice che sparò al suo cucciolo. Trump sceglie la propria squadra di governo e il Corriere della Sera sottolinea come alla sicurezza ci sarà appunto Kristi Noem, di 52 anni e 4 figli, è la fedelissima governatrice del Sud Dakota a cui Donald Trump ha affidato la sicurezza nazionale. Altra notizia di oggi, importantissima, sul Corriere della Sera: nomine UE, battaglia su Fitto di Francesca Basso. Fitto dice: sono qui oggi per affermare il mio impegno per l'Europa, così Fitto all'esame per diventare vicepresidente UE, carica importante della Commissione europea.
Anche sulla Repubblica, Musk contro i giudici, attacco dopo la bocciatura del decreto del governo, devono andarsene. Queste le parole del magnate americano. Sempre sulla Repubblica troviamo spazio per la questione di Fitto, quindi duello su Fitto, il PD no alla vicepresidenza, Ursula apre a destra e fa slittare le nomine. Anche qui un trafiletto, sicurezza nazionale, Trump designa la governatrice che sparò al proprio cane e in basso a destra sulla pagina sceglie il medico su TikTok, muore per un intervento al naso.
Passando invece alla Stampa, migranti, bufera Musk sui giudici, quindi anche la Stampa sottolinea il caso di Musk, aggiungendo però il fattore migranti del protocollo Italia-Albania. Il braccio destro di Trump, devono andarsene, quindi Musk dice questo. L'Associazione Nazionale dei Magistrati, ora il governo tuteli la sua sovranità. Si vede un'immagine di Musk e di un altro esponente, un altro politico intellettuale americano, Steve Bannon, che i due rappresentanti, Musk e Bannon, guidano la svolta radicale americana, il lato oscuro della forza, si legge. Inoltre si parla di Fitto, non sono fascista, difendo l'UE e Fratelli d'Italia vota von der Leyen, rinviato quindi il via libera, Meloni dice il PD mette il partito davanti al paese, quindi parlando di politica si parla appunto delle nomine UE. Trafiletto di Natalie Tocci, quei fragili equilibri del disordine globale, si interroga su quali potrebbero essere appunto i nuovi equilibri di questo disordine globale, lo chiama questo questa complessità che c'è nel globo tra i vari capi di Stato, in quanto sia stato un anno di elezioni per quasi 4 miliardi di persone quest'anno, ma sicuramente le elezioni americane sono state tra le più importanti, tra le più attese, avvenute appunto qualche settimana fa. Inoltre, sul trafiletto La guerra, la stampa scrive così: l'Ucraina è sola a combattere Putin. Questo perché non si sa ancora quale potrebbe essere la posizione di Trump. Il candidato, il neoeletto presidente degli Stati Uniti, ha ribadito la sua posizione nel pacifista, nel voler quindi far finire la guerra. Altro trafiletto molto importante è dell'ambiente. I leader del mondo, predatori seriali, nessuno ci salverà dalla crisi del clima. La COP 29, avvenuta a Baku in Azerbaijan, è stato un flop e si ricorda come quest'anno, il 2024, sia stato l'anno che ha raggiunto la soglia critica di 1,5 gradi in più rispetto alle medie, delle temperature medie.
Anche il resto del Carlino apre con una notizia su Musk. Il titolo in grande è Fattore X. Il miliardario Musk interviene sull'Italia e diventa un caso. Via i giudici in Albania. Protesta l'ANM. Salvini esulta. Anche qui spazio per la proroga dell'elezione di Fitto. UE rinvio su Fitto. Meloni attacca il PD. Sul resto del Carlino, in fondo alla pagina, vediamo anche una notizia piuttosto interessante, anche forse un po' triste. A 5 anni resta sola alla sua festa. Spazio anche qui per lo sport. Sinner spazza via anche Fritz. In un trafiletto a destra, la Virtus si arrende al Real Madrid, quindi anche qui spazio per lo sport, e aule al freddo, studenti alle Aldini in sciopero.
Il giornale invece apre con allarme, rivolta sociale, gli amici di Hamas in piazza con la CGIL. I pro-Palestina si preparano a manifestare insieme al sindacato, slogan in arabo. Nelle ultime settimane il Maurizio Landini, il leader sindacale della CGIL, uno dei maggiori sindacati italiani, ha indetto alla rivolta sociale. Questo è stato un'uscita da parte di Maurizio Landini non molto apprezzata dagli esponenti del governo, e in oggi appunto gli amici di Hamas, quindi pro-Palestina, si sono preparati a manifestare insieme al sindacato. Altro titolo importante è la sinistra anti-italiana boicotta Fitto alla UE. Quindi si parla appunto delle nomine italiane, ma non manca l'immagine di Elon Musk e con titolo Albania, Musk attacca, i giudici vadano via. Immigrati, nuovi lavori nei centri neri in patria. Il giornale pone molta attenzione alla questione globale, l'ordine globale, e appunto un trafiletto, un editoriale, opposizione eversiva, in cui si interroga Alessandro Sallusti, colui che ha scritto appunto l'editoriale, si interroga su quale sia davvero l'opposizione eversiva, in quanto appunto molti esponenti di sinistra abbiano indetto alla rivolta sociale, cerchino di, secondo appunto Alessandro Sallusti, di boicottare il lavoro del governo, e si chiede allora qual è davvero l'opposizione eversiva del nostro paese, la sinistra o la destra, in quanto giudicata come pericolosa.
Anche oggi Libero vince il premio come titolo della settimana: Marziani Rossi contro Musk. Mister Tesla fa impazzire la sinistra. Quindi anche qui si parla di Mars con un trafiletto tutto sulla sinistra, a cui i cowboys che spaventano i nostri alieni. Spazio, anche se piccolo, anche qui per la non elezione di Fitto. Fuoco PD su Fitto, Ira Meloni e la nomina UE. Qui spazio, a differenza delle altre prime pagine, anche per la Germania, dove il voto slitta perché manca la carta, e il vice sindaco che marcia con chi assalta la polizia a Bologna. La Clancy non si scusa.
Il Messaggero invece parte con bonus Natale verso il raddoppio della platea, via libera in Consiglio dei Ministri alla riapertura del concordato. Quindi si parla di politica, di economia, di bonus, ma titolo più importante è Migranti, Musk attacca i giudici, così come nel resto dei quotidiani di oggi. Il patron di Tesla sullo stop ai trattenimenti in Albania: queste toghe se ne devono andare, Salvini, Elon ha ragione. Ma Lupi risponde: parole inopportune e le opposizioni, la Premier intervenga. Muore per l'operazione al naso, aveva scelto il medico su TikTok, altro titolo del Messaggero, di questa 22enne venuta a Roma dalla Sicilia, ha subito un intervento che era stato pubblicizzato sui social dal medico, ma perde la vita. Immagine importante nel Messaggero è quella che riguarda la squadra dei falchi, i cosiddetti dagli opinionisti, si vede Trump con la prossima ministra della sicurezza che ha ucciso il proprio cane. Adesso ci ascoltiamo una canzone, Non me ne frega un cazzo di Ernia.
Sveglio presto, c'ho la luna storta, è storta, striscio fuori dalla porta. Vorrei tornare a letto un secondino, Dio mi tiene d'occhio come il secondino. Gli sguardi della gente mi fanno da scorta, passeggio come niente, cazzo me ne importa. Poteva andarmi peggio se mi guardavo nello specchio, nel riflesso c'eri te, balliamo come la lingua dei balbuzienti nella penombra di posti orrendi, di pietra come i decremi. Mi sembra chiaro che mi strapperei i capelli, l'idea che in mezzo al best selling c'è il libro della dell'Ellis. Ballo sulle punte entrando al Marriott, I'm a motherfucking Billy Elliot. Mi butto tra la folla un po' come il bouquet, si appare che hanno il culo perché sanno che adoro i buffet. Non odio gli sbirri, ti aspetto un momento, il problema è chi la divisa ce l'ha dentro. Parli con me, parli con chi comanda, sta città è piena di droga e non si chiama manco Pietrasanta. Il rap è gossip con i bigodini, se vabbè, le storie per incantare i bambini, non a me. Alcuni zio si comprano gli streaming, pensa se dicessi tutti i loro nomi, adesso faccio il cazzo che mi pare, non hai visto. Non mi tuffo nella wave perché prima digerisco, sai, parlo un'altra lingua come gli indios. Però se ci penso forte sai che a volte mi rattristo, perché spacchi sei un venduto, se non spacchi sei un fallito. A volte per vivere sereno devi perdere l'udito. Stavo a bordo ciglio, invece mo non batto ciglio. Caro amico, vuoi in segreto te lo dico. Di quello che dici in giro su di me non me ne frega un cazzo. Ma che bello il tuo moncler, non me ne frega un cazzo. Io ti guardo come se non me ne frega un cazzo. Il nuovo drip è villone, non me ne frega un cazzo. Il nuovo drop dell'iPhone, non me ne frega un cazzo. L'unica risposta che so, non me ne frega un cazzo. Non me ne, non me ne, non me ne.
Perdo follower su Insta, sono social assenteista. Dovrei chiudere la pagina e voltare pagine, magari abbonarmi a qualche rivista. Uomini di mare, le mie prime rime, metto tutti in piazza come le sardine. Questi rapper che si coprono di firme, così nei loro testi c'hanno qualcosa da dire. Adidas superstar dal mio primo demo, in giro tutti vogliono sentire qualcosa di vero. A mezzanotte usciamo come i lupi, Romolo e Remo. In mezzo a mille rapper tappa buchi, ho bucato lo schermo. Tutti chiedono di fibra per un fit, con sto pezzo frate viene giù il soffitto. Sono sempre in qualche hit, sempre dentro la playlist, quindi se parli con me stai zitto. Mi impegno per rimanere sempre molto calmo, i social mettono i rapper uno contro l'altro. Ho fatto già 9 dischi e rinnovo il contratto. Se parli male di me non me ne frega un cazzo.
Non me ne, non me ne.
La gente si fa del male, davvero,
davvero.
Aspetta arrivi un segnale dal cielo,
dal cielo.
L'Italia non vuole cambiare, che sclero,
che sclero.
Il capo ti vuole pagare ma è nero. Forse non hai capito, se mi guarda allo specchio c'è il mio rapper preferito. In questo ambiente di squali mi son fatto qualche amico. Tu sei qui da un paio d'anni ma ancora non m'hai convinto. No, no, non mi lamento, lo stipendio è buono. Su quella pera sotto effetto stono. Anche stasera fuori a cena felpa larga mi sta stretta questa scena.
Di quello che dici in giro su di me non me ne frega un cazzo. Ma che bello il tuo moncler, non me ne frega un cazzo. Io ti guardo come se non me ne frega un cazzo. Non me ne, non me ne, non me ne. Il nuovo drip è villone, non me ne frega un cazzo. Il nuovo drop dell'iPhone, non me ne frega un cazzo. L'unica risposta che so, non me ne frega un cazzo. Non me ne, non me ne.
Elon Musk entra a gamba tesa nel conflitto tra magistrati e governo. Questi giudici se ne devono andare. Questo è il titolo che campeggia su la maggior parte delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Così commenta la decisione del Tribunale di Roma riguardo i 7 migranti destinati in Albania. L'opposizione sollecita la Premier a tenere a bada il suo idolo. L'amministrazione nazionale dei magistrati chiede di pensare prima a ribadire la sovranità dello Stato e poi di pensare alla magistratura. Non è la prima volta però che interviene su questa questione, infatti già un mese fa aveva considerato insensata la scelta del Tribunale riguardo i paesi sicuri. Riguardo l'intervento di Musk, Salvini esulta e l'opposizione chiede rispetto per il governo italiano.
Parlando del decreto dei paesi sicuri, che è stato varato dopo il primo ritorno di migranti dall'Albania in base alla decisione dei giudici italiani, il governo ha dunque stilato un elenco di stati considerati appunto sicuri. È stato varato questo decreto, però il ministro dell'interno Matteo Piantedosi decide di aspettare la sentenza della Corte UE, appunto su consiglio anche dei magistrati italiani. Questo perché appunto Elon Musk ha commentato la situazione del protocollo Italia-Albania e della situazione politica, magistrati in Italia. Matteo Piantedosi decide di calmare le acque, di tranquillizzare gli animi e prende una decisione inaspettata, quella appunto di aspettare la sentenza dell'UE in difesa del governo italiano, cioè comunque Lupi, leader di Noi Moderati, che dice frasi inopportune, non c'è scontro tra poteri e ciò che succede qui non lo deve riguardare. Lupi, tra noi posizioni diverse, Salvini, ricordo quando si faceva portavoce dei centri sociali, Lupi viene intervistato e specifica come è normale in una coalizione avere anche posizioni diverse pur essendo tutte della stessa appartenenza politica. Definisce quindi le parole di Musk come inopportune e spera in una pacificazione e appunto in una tranquillizzazione degli animi.
Altre notizie dall'America, infatti risale al 2016 un pagamento di $130,000 falsificando i bilanci della Trump Organization alla pornostar per il suo silenzio riguardo rapporti sessuali con il neoeletto presidente. E pochi anni dopo, nel 2017, direttamente dalla pornostar Stormy Daniel, arriva la denuncia riguardo questi atti. Ora, quindi, dopo un lungo processo e la rielezione, Trump ha ottenuto infatti un rinvio per la definizione della condanna penale, da decidere se andrà sottratta appunto al neopresidente o congelata fino alla fine del mandato.
Invece, parlando di politica, Fitto si presenta alla Commissione UE, ci sono le nomine in questi giorni, ieri doveva essere votata l'intera Commissione UE, quindi i nuovi rappresentanti della maggioranza Ursula von der Leyen, però questo non è avvenuto perché il voto è stato rinviato a fine settimana. Fitto quindi si presenta ai leader europei dei gruppi parlamentari della Commissione Europea dicendo: io sono qui per l'Europa, non rappresento l'Italia, non rappresento un partito. Questo perché Fitto, voluto direttamente da Giorgia Meloni, rappresenta i conservatori europei e la maggioranza della Commissione Europea negli ultimi 30 anni invece non ha avuto i conservatori con sé, ma è sempre stata un'alleanza tra liberali, popolari e socialisti, liberali e con il sostegno anche dei Verdi. I socialisti con i Verdi non vogliono votare per Fitto, che è stato appunto candidato come vicepresidente della Commissione UE al fianco di Ursula von der Leyen, quindi un ruolo molto importante all'interno della Commissione Europea che appunto rappresenta potrebbe rappresentare in questo caso l'Italia. La Repubblica, a pagina 3, scrive: gli equilibrismi di Ursula, mano tesa alla destra senza cambiare coalizioni. Ursula von der Leyen non vuole non votare Fitto e spera che i propri alleati capiranno, e quindi in questa pagina della Repubblica si parla di come gli spagnoli, soprattutto i socialisti spagnoli, non vorrebbero votare Fitto, però chiedono che sia votata Teresa Ribera, un esponente appunto dei socialisti spagnoli. Quindi ci sono varie, la dinamica è complessa e si vedrà in fine settimana. La stessa Giorgia Meloni scrive sui social che è molto contenta dell'intervento di Raffaele Fitto e per le competenze che soprattutto ancora una volta ha dimostrato in questa settimana al Parlamento europeo. Però trovo incredibile come alcuni esponenti del PD chiedano adesso di togliere al commissario italiano designato la vicepresidenza esecutiva della Commissione europea, e si interroga, nominando la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, se questa sia la sua posizione ufficiale, quindi se per Elly Schlein sia più importante il proprio partito o gli interessi della nazione.
Si accendono invece le proteste contro gli affitti brevi. In Italia infatti sono 600.000 le abitazioni ad uso turistico. I comitati: sempre meno alloggi per i residenti, intanto a Firenze scatta il divieto per i keybox. Proprio Firenze è la città protagonista di questa protesta, infatti appaiono nel centro città striscioni con cerotti rossi e la scritta "Salviamo Firenze per viverci". Ovviamente non è un problema che riguarda solamente la città di Firenze, ma molte delle grandi città italiane, citiamo Roma, citiamo Milano, dove gli affitti a lungo termine e i prezzi per l'acquisto di una residenza lievitano, insieme agli affitti brevi dove oltre però i costi lievitano anche il numero appunto di questi affitti. Leggiamo che infatti ad oggi non esiste una regolamentazione nazionale per il fenomeno, cosa che invece viene richiesta un po' da tutti, gli albergatori inclusi, dove il presidente Bernabò Boccia invoca una legge quadro, ma dando ai sindaci il potere di regolamentare il fenomeno città per città, perché non sono tutte uguali e ovviamente il turismo nelle varie città italiane si regola in maniera differente e soprattutto si distribuisce in maniera differente. Leggiamo per esempio da un'intervista al maestro Sardelli delle frasi che emerge di più è: la mia città è stata svuotata, una vera emergenza, proprio riguardando Firenze. Infatti quando il comitato Salviamo Firenze, che si batte contro la proliferazione degli affitti brevi, ha marchiato provocatoriamente 5 kickbox del centro storico con nastri rossi a schierarsi dalla parte della campagna, è stato anche il direttore dell'orchestra, proprio il maestro Sardelli, tra i residenti tra l'altro della città di Firenze, a supportare appunto il comitato. Queste proteste ovviamente vedono Firenze come città principale, ma si espandono in tutta Italia e questo fervore cresce specialmente nella capitale.
Parlando invece di esteri, la Germania alle urne il 23 febbraio, Scholz al capolinea, Merz favorito. Via libera del presidente Steinmeier al voto anticipato, la CDU al 33%, doppia i socialdemocratici. Situazione complessa anche nella politica tedesca, la Germania in recessione da 2 anni, Olaf Scholz che è il cancelliere tedesco, leader della SPD, quindi dei socialdemocratici in Germania, è in difficoltà, la coalizione semaforo, così chiamata perché appunto perché appunto è formata dai liberali, dai verdi e dai socialdemocratici, è entrata in crisi, una situazione tipicamente italiana, e quindi il presidente della Repubblica Federale Tedesca invoca le elezioni anticipate. Questo è è importante da sottolineare, in quanto la Germania è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, è uno dei paesi economicamente che trainano l'economia europea, e quindi una crisi di governo non si vedeva da molti anni, non si vedeva da prima dei 15 anni di Merkel. La CDU, quindi i cristiano democratici, il centrodestra per così dire, è il favorito. Adesso la SPD si sta interrogando su se Scholz potrebbe essere di nuovo un possibile candidato per il voto del 23 febbraio, oppure se bisogna cambiare leader del partito.
Torna invece al centro dell'attenzione il sindaco di Terni, che sappiamo essere un personaggio particolare, insomma. Bandecchi quindi si esprime sui voti e scatta la polemica. Infatti, rispondendo ad un commento sui social, sotto un suo post, risponde dicendo: i voti non li elemosino di certo, al massimo li compro o li prendo di prepotenza. Voi stupidi perdenti comunisti mi fate sempre più schifo. Non è raro che il sindaco, come proprio del suo personaggio, si abbandoni a dichiarazioni del genere. La procura chiede una verifica sui voti delle elezioni nel comune di Terni, commentando con: a tutto c'è un limite. Ricordiamo che Bandecchi è il leader di una coalizione di centrodestra per le elezioni della regione Umbria.
Questi erano gli approfondimenti di oggi, tra poco le notizie curiose. Io vi ricordo che potete contattarci al numero 331 14 38 923 su WhatsApp o sui nostri social come Radio Yulm, quindi su Instagram e TikTok. Dopo le notizie curiose, un aggiornamento sullo sport.
Radio Yulm!
Su Il Sole 24 Ore troviamo un articolo interessante che si intitola Chiesa Digitale. Questo si incentra su una manovra fatta dalla Chiesa proprio per il giubileo del 2025, il grande evento di pellegrinaggio organizzato ogni 25 anni dalla Chiesa, per la quale l'istituzione ha pensato di diventare brand. Infatti vediamo la presentazione di Luce, che è una pellegrina nata dalla mente di Simone Legno, un noto artista italiano, e che quindi è una mossa che, oltre ad essere un'intelligente mossa di marketing per quanto riguarda l'affluenza per il giubileo 2025, manifesta l'esigenza da parte della Chiesa di ampliare il proprio target, riconfermarsi attuale e quindi strizzare l'occhio anche alle generazioni più giovani che vediamo sempre più lontane dal mondo cattolico. Un passo interessante, appunto, affidato alla mente e alla matita di Simone Legno, già autore della mascotte italiana del prossimo Expo nei paesi asiatici, e che quindi riprende con uno stile simile al manga proprio asiatico, riprende insomma le forme di questa nuova mascotte della Chiesa per il giubileo 2025, Luce.
Sul Corriere della Sera parliamo invece di consumi di farmaci. Il titolo di Michele Bocce è: Viagra in campagna, ansiolitici per i liguri, l'Italia divisa anche in farmacia. I dati dei consumi dei farmaci in Italia mostrano una dinamica molto particolare che distrugge tutti gli stereotipi regionali. Ad esempio, i farmaci contro il colesterolo sono con dosi giornaliere assunte ogni 1000 abitanti, si vede come la Campania, regione del sud Italia, sia la prima in Italia con il 29,7, con 29,7 dosi giornaliere assunte per ogni 1000 abitanti. La Basilicata e la Calabria sono seconde e terze, quindi dimostra come i farmaci contro il colesterolo siano i favoriti o comunque molto usati nelle in queste tre regioni del sud. Poi si parla anche di farmaci per la disfunzione erettile e di contraccettivi, in cui la Sardegna è prima in Italia. Le donne sarde utilizzano i contraccettivi più di altre, più delle donne lombarde. E si parla di ansiolitici, la Liguria è la regione con più ansia, il Piemonte come seconda e la Sardegna come terza. Regioni particolari, potrei dire, del Regno d'Italia, del Regno di Sardegna, molto interessante come dinamica che dimostra i dati.
I Savoia avevano un po' d'ansia, mi sa.
Molto probabilmente hanno ancora degli strascichi dell'epoca.
È un bel po' nostalgici.
Questi dati mostrano anche come in realtà gli italiani delle varie regioni d'Italia affrontano i propri problemi, se si fidano della scienza o meno, se ne abusano. Infatti c'è stata una crescita record di antidiabetici e quindi un esperto, il medico Gianluca Aimaretti, ricorda come è importante non abusare delle dosi e perché ci sono appunto dei rischi nell'assunzione di questi farmaci. E parlando invece di antidepressivi, i più depressi a quanto pare sono i toscani, con 69,3 dosi giornaliere assunte, la Liguria e poi la provincia autonoma di Bolzano, forse a nord non prendono abbastanza sole e sono un po' tristi.
Un po' spenti,
evidentemente, troppa neve, troppo freddo. Questo era un interessantissimo articolo appunto sui farmaci in Italia.
Continuiamo invece con i giovani a rischio tra fumo e obesità. Infatti sono queste le due problematiche principali che emergono da uno studio proprio relativo alla fascia di età che va dai 16 ai 35 anni. E infatti, prosegue il presidente IOM, sono davvero impressionato: nel 2023 oltre 1,2 milioni di adolescenti di entrambi i sessi affermato di aver fumato sigarette almeno una volta della vita. Contrastare l'abitudine al fumo è più facile tra chi ha appena iniziato. Per questo l'aumento del costo delle sigarette potrebbe rivelarsi particolarmente efficace, soprattutto tra i giovani.
Adesso lo sport con la nostra Sabrina, a tra pochissimo.
Radio Yulm. Buongiorno, grazie mille per l'opportunità. Io sono Sabrina Giorgi, appunto mi occuperò della parte sportiva. Andiamo adesso a vedere insieme quali sono gli argomenti più rilevanti. In primo piano il trionfo di Sinner alle ATP Finals di Torino di ieri sera. E poi, parlando invece del calcio, Juan Cabal infortunato, la Juventus perde un altro difensore dopo Bremer. Andando invece a parlare dell'Inter, dopo la partita Inter-Napoli disputata domenica sera e la critica di Conte contro il VAR, c'è il timore che questo avvenimento possa condizionare tutto il campionato. Invece a Roma torna Claudio Ranieri. Parlando invece poi del tennis, quindi andiamo ad analizzare i vari argomenti. Sinner batte in due set Taylor Fritz 6-4, 6-4. Niente rivincita quindi per l'americano, sconfitto proprio dal numero 1 lo scorso agosto nella finale degli US Open. Infatti Fritz in un'intervista di quel periodo era molto fiducioso nel batterlo, ma ancora non è riuscito nel suo intento. Un passo indietro per quanto riguarda le partite del girone disputate da Sinner. La prima è stata quella contro Alex de Minaur, finita in un risultato molto simile, sempre battuto in due set, per cui la sua qualifica alle semifinali è già praticamente determinata. Infatti si qualificano i primi due di ogni gruppo. Per uscirne invece da primo deve semplicemente, insomma, come se fosse facile, battere Daniil Medvedev domani, oppure vincere un set e sperare che Fritz vinca il suo match. Andiamo poi ad analizzare i giornali. La Gazzetta dello Sport intitola "Che forza, vince ancora e Torino impazzisce". Jannik, lo spietato di soli 23 anni, ha ottenuto 67 vittorie su 73 match disputati. Lo Sport Week, sempre della Gazzetta, lo vede in prima pagina nella copertina con sprint finale. Infatti con le Finals di Torino e la Coppa Davis di Malaga avrà l'opportunità di chiudere da primo il 2024, un anno che è stato spaziale. Sempre più Sinner, semifinale a un passo, dice il Corriere dello Sport. Infatti per passare anche da secondo gli basterà vincere un solo set nella partita di domani, e tutto sport con il titolo "Boom Boom Sinner". Sinner colpi da fenomeno nei momenti difficili, una qualità che ha sempre avuto, un tifo pazzesco perché ovviamente ha giocato in casa, infatti lo stesso tennista ha affermato "pubblico fantastico, grazie Torino", e oggi il doppio azzurro Bolelli-Valvassori. Nella copertina di Tutto Sport vediamo una foto di Jannik Sinner durante la partita di ieri sera con lui che si indica appunto l'orecchio per incitare il tifo ad aumentare il volume. Il Quotidiano Sportivo invece scrive "Maestro Jannik è sempre show, vede le semifinali". Sentiamo poi quello che il giocatore stesso ha pensato della partita.
Yeah, it was a very tough match. I think we got to know each other very well, actually, in a Grand Slam final. We knew exactly what to expect today. He was very aggressive, as I was prepared to, and I just tried to serve very good in the important moments, which I've done. You know, there was a very crucial game in the second. I was down love 30. If you know he breaks me there, it's, you know, the momentum could change. And also, you know, in the returns positions, you know, he was throwing really, really well. I was struggling to return his serve, but I'm happy how I handled this kind of situations. And yeah, it was a very, very important day today for me, and I'm very happy that I got through.
E questa era l'intervista post partita di Tennis TV. Il numero uno al mondo parla di un match difficile, che comunque aveva già conosciuto l'avversario alla finale del Grand Slam, l'US Open. La partita è stata attiva, aggressiva, infatti è stata una partita combattuta all'inizio, ma arrivati 3-3 ha iniziato appunto a dominare Jannik. L'impegno a servire nei momenti importanti è stato fondamentale, infatti, come ha riportato anche poi Tutto Sport, "facevo fatica a rispondere ai suoi servizi, è quello che dice il giocatore, ma sono felice di avercela fatta". Passiamo poi al calcio con la Juventus. Juan Cabal si rompe il crociato ed è quello che si vocifera, appunto un infortunio al ginocchio accaduto durante un allenamento con la nazionale colombiana. Oggi il difensore juventino effettuerà degli esami per capire l'entità del problema riportato al J Medical, e Thiago Motta, l'allenatore, spera in nulla di grave dopo aver già perso appunto Bremer per tutta la stagione a causa di un intervento chirurgico di ricostruzione al legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro. La Champions League è da giocare, per cui sarebbe una grande perdita un altro difensore, e appunto andiamo a vedere quello che la Gazzetta dello Sport riporta. Juve difesa da rifare, Motta vuole rinforzi, a gennaio due slovacchi appunto negli acquisti del calcio. Corriere dello Sport, Juve in ansia, anche Cabal KO, un nuovo stop per Motta, mentre Tutto Sport propone un nuovo nome, Juve allarme difesa, Lindelof si propone, uno svedese dello United in prestito con la scadenza a giugno, potrebbe quindi essere questa l'occasione di vedere le sue qualità. Passiamo poi all'Inter, facendo un passo indietro con quello che Antonio Conte, allenatore della squadra, dopo la partita di domenica si è sfogato Inter-Napoli in un'intervista con DAZN riguardo un rigore concesso all'Inter senza la verifica col VAR. Sentiamolo.
C'è una decisione dell'arbitro, può cambiare comunque una partita di questo genere. E dico, no, il VAR non può intervenire a decisione della... Ma che significa? Il VAR o c'è o non c'è per correggere gli errori? Ma altrimenti ci nascondiamo dietro, e si nascondono dietro questa situazione qua, poteva intervenire o non poteva intervenire. Il VAR, se c'è un errore, deve intervenire, punto e basta.
Inter non ci sta, questo è il primo titolo della Gazzetta dello Sport, e c'è il timore che appunto questa lamentela e questa situazione possa condizionare l'intero campionato. Il Corriere dello Sport parla di Marotta e Conte, primi veleni. Il botta e risposta dell'Inter-Napoli arroventa il clima della corsa dello scudetto, che è molto aspra e combattuta. Il presidente Marotta dell'Inter dice, riferendosi a Conte, che se lui parla ha solitamente un obiettivo ben preciso. Antonio è intelligente e un gran comunicatore, queste le sue parole. Il club azzurro sostiene il suo tecnico e il regolamento è da cambiare. Beppe neanche per Scaroni, che aveva indicato il Milan come unica squadra di Milano. Gli auguro di vincere la seconda stella, questo è il botta e risposta. E infatti il quotidiano sportivo ne parla con il derby di Marotta a Scaroni. Auguro la seconda stella, replica dopo la battuta del presidente rossonero. Tutto Sport invece scrive Marotta con tante storie tese, quando parla ha un obiettivo, ovviamente quello che ha riportato anche il Corriere della Sera. Andiamo invece alla Roma, dopo l'allontanamento di De Rossi e Ivan Juric, la panchina giallorossa ha subito una perdita importante e a Londra con i Friedkin, a cui spetta la gestione appunto della squadra, si sta decidendo il suo futuro. Un colpo di scena è stato il viaggio di Claudio Ranieri, imbarcato ieri sera per la capitale inglese, dove tutto il Friedkin Group era presente. Due sono le possibili possibilità da discutere con la proprietà texana, che sono in primo piano il ruolo traghettatore in panchina, più probabile, e poi il direttore tecnico in aiuto a un altro allenatore di riempire il vuoto dirigenziale a Trigoria. La Gazzetta dello Sport dice Roma alla fine torna Ranieri, ecco il tecnico amato dai tifosi, infatti sarebbe la terza volta che ritorna nel team giallorosso e il romanista, ovviamente tutto incentrato sul team romano, parla di Ranieri terzo. Il tecnico romano sembra essere infatti pronto alla sua terza esperienza in panchina, oggi l'annuncio, contratto a fine giugno. Questo è tutto per oggi, io sono Sabrina Giorgi ed era la prima pagina sportiva, grazie per l'ascolto.
Ringraziamo tutti, ringrazio Pablo, ringrazio Sabrina per lo sport e ringrazio la regia Stella. Questa era la rassegna stampa di Radio Yulm, mercoledì 13 novembre.
Grazie a voi, ciao ciao!
La rassegna stampa di Radio Yulm.